Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa festa consideriamo il mistero e la speranza della dimora di Dio in noi, in tutta l'umanità.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 8, versetti dall'1 al 9. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia, perché nella grande prova della tribolazione la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare, infatti, che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei santi. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio, cosicché abbiamo pregato Tito che, come l'aveva cominciata, così portasse a compimento fra voi quest'opera generosa. E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore, con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio.
Quello che ti notano è lo stacco o il cambiamento di argomento. Troviamo, a partire da questo capitolo ottavo, i due capitoli 8 e 9 sono considerati da molti anche precedentemente un altro argomento, un'altra lettera addirittura messa insieme, poi viene a formare un'unica scritto. Un argomento molto importante per l'Apostolo, troviamo al capitolo 16 della prima Corinzi ancora questo argomento, i primi versetti, e qui si ricorda anche il passato, lo troviamo anche negli Atti degli Apostoli. Secondo gli Atti degli Apostoli ci fu la promessa di Paolo di una comunione, ricordarsi dei poveri. Il termine poveri in quel testo è un termine di onore, probabilmente fa riferimento anche, come si vede, a una situazione di povertà, ecco, dei gruppi, delle comunità della Giudea, comunità ebraiche, però è anche un titolo di onore. Qui comunque abbiamo un termine importante al versetto 4, che Paolo usa anche in modo specifico. La diaconia, parla della diaconia, del servizio per i santi. I santi per questi testi sono i credenti in Gesù ebrei, i credenti in Gesù che sono i padri della fede, la Chiesa madre, diciamo, sono i santi. Paolo poi estende, sono i santi sono anche un termine antico, è Israele in quanto eletto, non è in senso morale che si dice i santi qui, è un titolo di elezione, che appartiene anche a Israele, che Paolo applica evidentemente in modo specifico a questi credenti in Gesù, proprio perché appartengono a Israele rispetto ai gentili. E poi vediamo nelle lettere di Paolo come questo termine sia applicato a tutti i credenti in Gesù. Paolo scrive ai santi che sono a Corinto, eccetera. Questo è molto interessante, molto bello. Ecco, era solo per introdurre il contesto di questa, di questi due capitoli.
Io sono sempre molto colpito da questo riconoscimento che Paolo dà alle chiese della Macedonia. Mi sembra che il versetto 2 sia un'attestazione meravigliosa, superiore anche ad altri passi. Anche in Romani 12 c'è quell'indicazione generale: chi fa misericordia faccia con gioia, dice, chi dà lo faccia con semplicità, chi fa opere di misericordia lo compie con gioia. Sono degli inviti comuni, anche poi più tardi al capitolo 9 di questa lettera dirà: ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Però qui, rispetto alle chiese della Macedonia, mi sembra che l'elogio di Paolo sia ancora più alto, e quello che mi colpisce è questo aspetto, che sono tribolate, c'è una esperienza di tribolazione. In questa esperienza si uniscono la povertà e la gioia. E sono questi due aspetti qua, la povertà e la gioia, che permettono, che fanno fruttare una grande, una generosità, una risposta semplice. Il termine dice una senza divisione, una totalità di risposta. E insomma mi sembra che sia un tributo alla Chiesa di Macedonia, che dica un animo cristiano veramente esemplare, capace di essere a modello.
A me colpisce sempre i termini che Paolo usa in rapporto a questo tipo di offerta e di partecipazione tra le chiese dei beni. Usa termini: grazia, benevolenza, comunione, diaconia, e come lo usa anche in altre lettere. Nella lettera ai Filippesi parla del dono fatto a lui, ma sempre in questo tipo di offerte materiali, e però lo chiama così: sono ricolmo dei vostri doni, che sono un profumo gradito, un sacrificio gradito che piace a Dio come odore soave. E anche nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 13, dice: non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Quindi dà un valore molto soprannaturale, molto spirituale, a questa condivisione anche dei beni materiali. E qui in questa lettera, poi il versetto 5 dice addirittura che queste chiese, facendo questa offerta dalla loro indigenza, hanno dato se stessi al Signore e a noi secondo la volontà di Dio. E poi al versetto 9 collega tutto con l'esempio, l'imitazione del Signore Gesù. Dice: sapete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che per noi, essendo ricco, per noi si è fatto povero, affinché voi siate arricchiti della sua povertà. Quindi tutto è sempre rapportato alla imitazione del Signore Gesù e alla risposta di questo amore, come dice, hanno dato se stessi al Signore e a noi secondo la volontà di Dio.
Di tutti i termini che ha appena sottolineato Chiara, richiamo solamente, perché era l'aspetto che mi aveva più colpito, il versetto 1 in cui si dice che la grazia di Dio dà la possibilità ai macedoni di sovrabbondare nella richiesta della loro generosità, e perché normalmente viene da pensare che uno che è nell'estrema povertà, nella grande tribolazione, per grazia di Dio abbia consolazione, abbia di che vivere, eccetera. Invece, non che questo non sia vero, ma inoltre qua la grazia di Dio rende possibile questo miracolo di questa generosità a cui loro poi aderiscono, perché come avevamo visto tante volte già nella prima parte della lettera, c'è un dono di grazia, dice l'Apostolo, che ci rende capaci di cose, un dono a cui noi dobbiamo, a cui è chiesto di aderire, e loro con quest'opera generosa aderiscono a questo dono che viene fatto loro di fare una cosa fuori dalla portata dell'uomo, questa estrema generosità in questa situazione di grande fatica.
Leggevamo ieri sera che le chiese della Macedonia erano particolarmente bersagliate sia dai romani che dagli ebrei che non erano convertiti, che non cristiani, insomma. Quindi, allora, era questa tribolazione che era notevole, e appunto la povertà, tutte cose che umanamente sono negative, però nella fede producono la gioia, andiamo in controtendenza proprio.
Io faccio notare una cosa che non è centrale, che sull'argomento, però mi ha colpito che al versetto 7 Paolo loda questi Corinzi dicendo: come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa, in quest'opera di generosità, cioè del contribuire alla colletta in favore delle chiese, in favore dei santi. Queste cose che Paolo dice qua al versetto 7 le diceva in termini simili nella prima Corinzi. Pur rimproverando, diceva: nessun dono di grazia più vi manca, all'inizio della prima Corinzi. Mi fa impressione perché significa che non è retorica, non è una semplicemente una captatio benevolentiae, ma evidentemente queste chiese erano davvero molto ricche di doni, di ogni dono di Dio spirituale, pur in tutti i problemi che vediamo qui, anche problemi con lo stesso Apostolo, di contestazione della sua autorità probabilmente, poi altri problemi di ordine morale. Quindi come anche queste cose possono stare insieme, Paolo non è che le taccia a motivo dei loro difetti o delle loro carenze, quale ribadisce, certamente per incoraggiarli a dare, però non solo per questo. E poi un'altra cosa che volevo dire: mi piacerebbe capire meglio il versetto 2, perché io per la poca grammatica che so, faccio molta fatica a tradurre il versetto 2, che dice: nella grande prova della tribolazione, l'abbondanza della loro gioia e la povertà
profonda. Però c'è questo katabo.
Katavasus.
I katavavabo ha abbondato per la ricchezza della loro semplicità. Cosa voglia dire? È una ridondanza di termini, è però molto difficile da capire, tradotta abbastanza liberamente qui nella CE, mi sembra. Vuol dire così, come la traduzione, cioè che sono molto tribolati, però da un lato la gioia e da un lato la povertà si sono li hanno orientati verso la generosità e la semplice generosità.
Sì.
Perché a volte questi genitivi sono poi da intendere come aggettivi, cioè la semplice generosità, una generosità semplice. E poi non sono sicura che ci sia nonostante. Dice, una lunga prova della tribolazione, una grande gioia, una povertà estrema, vanno in questa direzione. Le cose insieme portano alla generosità. Comunque è una concatenarsi di termini che non è tanto facile da...
Sì, non è facile nei termini, ma anche nella sostanza. Sono anche termini in tensione, ma è voluto dall'Apostolo. E troviamo qui una grande lode che si realizza, è anche un dono di Dio, ma è anche merito loro, si realizza la parola di Gesù: beati voi quando vi perseguiteranno da un lato, eccetera, cioè beati i poveri di spirito. Cioè qui parla la gioia, penso che sia la gioia di possedere i beni spirituali che non avevano e hanno ricevuto. Questo è il senso della colletta. Il senso della colletta è un'espressione di gratitudine che mira naturalmente, non solo per Paolo, ma per gli apostoli, all'unità, al senso della comunione fra giudei e gentili. Questo è il punto. Mantenere quest'unione mira alla gratitudine per aver, lo dice nella lettera ai Romani, per esempio, per aver ricevuto i beni spirituali. Io penso che qui Paolo sottolinea questo aspetto, la grande gioia con loro vivono la loro fede, i beni che hanno ricevuto, produce in loro una grande gioia, e chi è nella gioia è più generoso. Nonostante siano poveri, questo sottolinea la vicinanza a Gesù sempre, cioè la vicinanza all'esempio e anche alle parole di Gesù. E che io volevo concludere. Tutti abbiamo presente che qui anche qui emerge, sono parecchie volte che emerge nella lettera, l'esempio di Gesù. Al versetto 9 tutta l'esortazione poi arriva, voi conoscete, anche qui usa Karin, la Caris di Gesù non è un dono che Gesù ci ha fatto, è la sua, come la sua benevolenza, come lui si è comportato. Molto vicino a Filippesi 2, essendo ricco, quale ricchezza aveva Gesù? Essendo ricco della ricchezza di Dio, si è fatto povero per voi. Questa è la caris, la caris è la benevolenza, la generosità di Gesù. E voi conoscete questo, mi sembra molto bello questo aspetto. Nell'introduzione che si fece l'altra volta, che non so a che anno risalga, sulla base poi di uno studio, una parte di questa introduzione avevo proprio sottolineato, potrebbe anche far l'elenco, di come particolarmente nella seconda lettera ai Corinzi, ma non solo, in Paolo emerge che l'istruzione di base quello che lui chiama evangelizzazione è la vita di Gesù, e più particolarmente le virtù di Gesù, che è la cosa principale. Non la troviamo in primo piano nelle lettere, perché le lettere non sono la prima istruzione che viene data. Le lettere sono il modo in cui Paolo continua, o con visite, o mandando qualcuno, o con lettere, a governare, a guidare, a correggere, a indirizzare la comunità. Ma il fondamento dell'istruzione, oltre a tutta la storia della salvezza, è soprattutto la vita di Gesù. Quindi in questi testi emerge, nella seconda lettera di Corinzi emerge molte volte. Io ricordo solo, che mi sono segnato per esempio al capitolo primo, il sì di Gesù, che implica la sua vita, il fatto che lui ha risposto. Il capitolo 1, versetti 19 e 20, poi c'è la pistis, la fedeltà di Gesù, capitolo 4, 13, lì è un testo che andrebbe rivisto, che probabilmente parla di Gesù, ho creduto, perciò ho parlato, probabilmente per l'Apostolo è Gesù il soggetto. Comunque al capitolo 5 abbiamo visto, molto bello, l'amore del Cristo ci sostiene o ci spinge, cioè l'amore, l'esempio con cui Gesù ha vissuto, come Gesù ha vissuto così, è ciò che ci dà forza, ci sostiene, e così via. Ce ne sono molte di queste, io le ricordo un altro e poi basta, e poi lo vedremo al capitolo 10, per esempio il primo versetto del capitolo 10, anche quello, ma emerge molte volte. Lì l'Apostolo dice: io vi scongiuro o vi esorto per la dolcezza e l'indulgenza di Gesù, che non è la dolcezza che ci viene da Gesù, è la suo modo di vivere, come lui stesso dice, come troviamo nel Vangelo, perché sono, noi traduciamo mite, umile, non, fidatevi di me, venite a me, non abbiate paura, io sono così. È certamente anche un Signore a cui bisogna ubbidire, un Maestro a cui bisogna ubbidire, ma è un Maestro dolce, un Maestro indulgente, che si carica lui prima di tutto dei pesi degli altri. Questo è l'esempio di Gesù.